In appendice ai paragrafi relativi alla prima settimana, ieri leggevamo un paragrafo che all'interno della prima settimana, primo esercizio, diceva colloquio, ne parlavamo. Fatto sta che al termine delle pagine dedicate alla prima settimana, numero 73, dice Sant'Ignazio, addizioni, testo che io ho sotto gli occhi, note complementari. Addizione, aggiunge, per meglio fare gli esercizi e per meglio trovare quello che si desidera. Dunque sono indicazioni pratiche riguardanti il modo di impostare, affrontare l'esercizio, il cammino nella preghiera, quel cammino che costantemente ci chiama a entrare in relazione e a stare nella relazione con la presenza, con il presente, il santo. E qui dice così: la prima nota, una volta coricato, dunque quando vado a dormire, quando voglio addormentarmi, pensare per lo spazio di un'Ave Maria all'ora in cui dovrò alzarmi e a quale scopo, riassumendo l'esercizio che dovrò fare. Anche il sonno notturno, che per Sant'Ignazio peraltro è spezzato, perché lui prevede un esercizio nel mezzo della notte, un quinto esercizio, non ce lo risparmiamo per non disturbare un vicino di casa. Perché se no non si sa mai. Dunque ci sono due risvegli, non uno. E due addormentamenti, non uno. E quindi anche il tempo del sonno è inserito all'interno di una attenzione interiore che è rivolta alla presenza. Tutto il vissuto si svolge alla presenza, anche il sonno. Tant'è vero che poi nel numero successivo dice: quando mi sarò svegliato, senza dare adito a questi o quei pensieri, rivolgere subito l'attenzione a quello che sto per contemplare nel primo esercizio della mezzanotte. E qui lui pensa appunto agli esercizi della prima settimana. E quindi dice: vestirmi con questi o con altri pensieri, secondo la materia proposta. Dunque mi sveglio, mi stropiccio gli occhi, asciugo il sudore che ha bagnato il pigiama, mi lavo i denti, faccio tutte quelle operazioni che sono più che mai benefiche dopo il risveglio, sempre con questi pensieri, secondo la materia proposta, alla presenza. Perché anche se mi lavo i denti, me li lavo alla presenza del presente. Anche se mi soffio il naso, anche se compio altre operazioni che sono necessarie la mattina, appena sveglio. Dopodiché dice, terza addizione, a un passo o due dal luogo dove intendo contemplare o meditare, adesso entriamo in maniera più diretta nell'esercizio orante. Dunque il luogo dove intendo contemplare o meditare, anche quel luogo è inserito in uno schema geografico della mia esistenza, o in uno schema locale della mia esistenza o uno schema logistico della mia esistenza, per cui tutto avviene al cospetto della presenza, in relazione alla presenza, e dunque quel luogo starò in piedi per lo spazio di un Paternoster, dice, con la mente rivolta in alto, considerando come Dio nostro Signore mi guarda, e farò un gesto di reverenza o di umiltà. Questa annotazione terza è strettamente collegata con la orazione preparatoria di cui parlavamo ieri, il numero 46, strettamente collegata, e qui Sant'Ignazio ci suggerisce anche, oltre a questo orientamento della mente, dice, e considerando come Dio nostro Signore mi guarda, ecco, leggevamo nel libro del profeta Ezechiele, è lui che passa, sta passando, è passato, passerà, passa, guarda, si avvicina, è presente, la sua presenza non è, come dire, un involucro immobile, la sua presenza è un'attività inesauribilmente dinamica che passa, mi circonda, mi accarezza, mi riempie, mi attraversa, mi osserva, mi scruta, mi raggiunge al di là di quelle che sono le mie possibilità di attenzione, mi guarda, eccetera. Quando Sant'Ignazio dice eccetera, le cose si fanno interessanti, sapete? E lui dice eccetera quando c'è da perdere parole per discorrere di cose troppo serie. Lui dice eccetera, ecco, sono cose troppo serie, non spendiamo parole. Come Dio nostro Signore mi guarda, eccetera, farò un gesto di reverenza o di umiltà. Un gesto di reverenza o di umiltà. Un gesto di adorazione, un gesto di adorazione. Dicevo ieri che la orazione preparatoria in qualche modo potrebbe anche inglobare tutto il successivo esercizio di preghiera che è interno a quella orazione preparatoria. Subito dopo, nella quarta dizione, dice entrare nella contemplazione in ginocchio, entrare, oppure anche come è sistemato il corpo. E per Sant'Ignazio a questo riguardo non ci sono delle regole fisse. Devi stare in ginocchio. Boh, non è detto. Perché? Ginocchio? O prostrato per terra? O supino? O con il volto in alto? O seduto? O in piedi? Sempre alla ricerca di ciò che voglio. Dove quando Sant'Ignazio dice ciò che voglio, non dice ciò che è oggetto del mio capriccio. Io voglio un lecca lecca, ecco, voglio un gelatino. Ciò che voglio è il suo modo per indicare che nell'esercizio sono coinvolto totalmente. Le mie intenzioni, le mie azioni, le mie operazioni, ciò che voglio, cioè entro mettendomi in gioco, consegnandomi, affidandomi, è tutto di me che si immerge nella relazione con la presenza. Ciò che voglio, ebbene, ginocchio, prostrato per terra, supino, posso stare steso, come posso stare seduto o in altra posizione ancora, come Bettani che stava con la testa per terra e i piedi per aria, no? Una posizione yoga che in qualche caso è anche benefica, e così via. Avvertiremo due cose, dice Sant'Ignazio. La prima è che se trovo quello che voglio in ginocchio non passerò oltre, se prostrato farò lo stesso, perché anche il corpo collabora alla preghiera. La seconda: nel punto in cui troverò quello che voglio, lì sosterrò, lì mi riposerò senza avere ansia di passare oltre, finché rimanga soddisfatto. Sant'Ignazio lo dice, quel che conta è sentire e gustare internamente le cose, non apprendere tante conoscenze, non acquisire tante notizie, tante informazioni, sentire e gustare internamente, e lì dove trovo, lì mi fermo, non c'è bisogno di passare oltre, finché rimanga soddisfatto, in ginocchio o in piedi o seduto, dove il corpo è in grado di collaborare in maniera più adeguata a quell'ingresso, a quella adesione, a quel certo stare alla presenza del presente, ecco, lì sosterò, dice. E notate che poi Sant'Ignazio anche prevede, finito l'esercizio, il numero 77, seduto o passeggiando, esaminerò per lo spazio di un quarto d'ora come mi è andata nella contemplazione o meditazione, una verifica. Come mi è andata? Una verifica. Se male, cercherò la causa da cui deriva, una volta individuata mi pentirò per emendarmi in avvenire, e se bene renderò grazie a Dio nostro Signore, un'altra volta farò allo stesso modo. Verifica. Notate bene che questa verifica di Pier Sant'Ignazio impegna lo spazio di un quarto d'ora, che non è mica poco, seduto o passeggiando. È relativa non tanto alle idee che sono riuscito a mettere a fuoco, ai pensieri che si sono illuminati in rapporto a una lettura teologica dei misteri di Dio e della salvezza più convincente. Ho capito qualcosa o molte cose importantissime. La verifica riguarda i movimenti interni, quei movimenti interni che secondo Sant'Ignazio costituiscono le espressioni di un linguaggio interiore che man mano, aiutandoci tra di noi, e Sant'Ignazio ci vuole aiutare da parte sua con molta competenza, dobbiamo imparare e impareremo a decifrare un linguaggio interiore. Vedete, non tanto le cose che ho capito in più, ma come si è espresso il mio atteggiamento interiore, come i miei atteggiamenti interiori hanno corrisposto alla parola ricevuta, alla parola ascoltata, alla parola accolta. Magari è anche stata una parola non accolta, trascurata, forse rimbalzata nell'animo mio come una palla contro un muro, chissà mai, ecco, ma gli atteggiamenti interiori, i movimenti dell'anima, le spinte che si sono man mano sviluppate in me stesso, quali contraddizioni in alcuni casi o quali armonie in altri casi. Ecco, ma di questo parleremo in un altro momento, perché, vedete, vorrei tornare a quella addizione che nell'elenco, ce ne sono altre ancora, nell'elenco che ho sotto gli occhi è la terza, ossia il numero 75 del libretto, e dove Sant'Ignazio diceva stava in piedi per lo spazio di un paternoster, dicevamo poco fa, con la mente rivolta in alto, considerando come Dio nostro Signore vi guarda, eccetera, farò un gesto di reverenza o di umiltà. Adorazione. Per dirla con una parola sola, ma cosa vuol dire? E vedete, io me lo chiedo e me lo richiedo, cosa vuol dire adorare? Adorare vuol dire mettersi in ginocchio, fare che non sia automaticamente da identificare l'adorazione con la posizione di colui che si è piegato in ginocchio, tant'è vero che Sant'Ignazio dice posso anche stare sdraiato. L'adorazione è un'altra cosa, no? L'adorazione si fa in chiesa davanti al Santissimo Esposto, sì, ma non è automatico. L'adorazione è riservata alle monache di clausura, speriamo, ma non è mica automatico, ecco. L'adorazione avviene una volta alla settimana, di notte, perché me l'ha consigliato il Papa. Sì, ma non è automatico. È l'adorazione. Farò un gesto di reverenza e di umiltà. E dentro nella preghiera, così vedete che vi ho insegnato questo, è un segnale che fa parte di quella soglia da varcare, di quell'ingresso di cui stiamo parlando dal primo giorno. E ormai vi sarete anche stufati, io dico sempre le stesse cose, e qui fa parte di quell'ingresso per lui. E così entrerò. L'adorazione dunque è un modo di entrare, ma è determinante affinché l'ingresso abbia luogo per Sant'Ignazio. Non è un'eventualità ipotetica riservata degli specialisti e a occasioni singolari, eccezionali. L'adorazione fa parte di quelle procedure che sono riconducibili all'ingresso nella preghiera. C'è così. Vedete, vorrei ritornare per un momento qui all'indietro. C'è una annotazione, ritorniamo alle grandi premesse. C'è un'annotazione che sempre mi incuriosisce, sempre leggo, rileggo e poi approfitto degli altri, come in questo caso voi, per leggere io, perché cosa volete mai? Voi servite a me. Perché se non ci foste voi, io non rileggerei, anzi, starei pacificamente a, come dire, così, ragionare a modo mio e potrei anche sentirmi soddisfatto. E invece il fatto di dover confrontarmi con voi mi toglie il gusto di quella certa soddisfazione, ma questo evidentemente implica la certezza che ci deve essere un'altra un'altra luce. Qui nella notazione terza, numero 3, Sant'Ignazio dice: siccome in tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo degli atti dell'intelligenza per ragionare e di quella della volontà per muovere gli affetti, ecco, c'è l'intendimento, come lui dice, poi c'è la volontà, ecco, ci sono i pensieri, ci sono gli affetti, è un modo un po' scolastico di sintetizzare la vita interiore, ma del tutto pertinente, comprensibile. La nostra vita di relazione è la vita statuta nelle relazioni, se non ci fossero le relazioni ci sarebbe vita, è strutturata sempre a partire dalla sensibilità. Senza sensibilità non ci sarebbe contatto con il resto del mondo e dunque non ci sarebbe vita. Quando qualcuno muore ha perso i sensi, interrotta la comunicazione, non ha più sensibilità, gli hai un pizzicotto e non sente più. Dunque sensibilità, ma poi dalla sensibilità si passa a tutto quel complesso di attività interiori che man mano vengono unificate nel sistema coerente di un vissuto personale e due grandi diramazioni per quanto riguarda questa attività interiore, laddove la persona umana vive e elabora le relazioni e le gestisce in maniera tale che la vita si riempia. Due diramazioni fondamentali: l'intelletto, la volontà, i pensieri, la volontà. E dunque, per dirla ancora in maniera un po' banale, ma tanto per intenderci, tutto quello che ha a che fare con la nostra attività interiore di captazione del reale esterno attraverso quella capacità di elaborare dei concetti, definire la realtà e sintetizzare dei collegamenti, tutta l'attività dell'intelletto. Per cui, ecco, la sensibilità mi dice che questo oggetto è bianco, poi altre informazioni mi dicono che è solido, e poi mi dicono che si solleva verso l'alto, e poi alla fine è un muro. È un muro. E ci ho pensato sopra, ho concettualizzato, ci ho ragionato. È un muro, e il muro poi serve a sorreggere il soffitto, questa è una casa, e così via, è tutta un'attività che dentro di me mi consente di aprire degli spazi per cui guarda un po', il mondo che mi circonda attraverso la mia attività di riflessione, di concettualizzazione, di ripensamento, per così dire, io riesco a incamerarla, la porto con me. I pensieri come capacità di ospitare in me il mondo. È un mondo che man mano assume una configurazione ordinata, coerente, che io dentro di me sto costruendo e ricostruendo e costantemente elaboro e rielaboro. È il mondo in me, attraverso i pensieri. Ma poi c'è la volontà. E la volontà, vedete, è quell'altra fondamentale diramazione della vita interiore, per cui il rapporto con la realtà funziona lungo un'altra direttrice. Perché? Perché, vedete, è un muro, ma mi piace, è bello. Beh, è un po' difficile innamorarsi di un muro, però qualche volta succede anche questo. Quello è il muro di casa mia, a cui mio padre appendeva la frusta dopo che io tornavo da scuola. Ecco, io lo penso e lo ripenso, c'è dentro, ma sono legato affettivamente. C'è un affetto, È un affetto che mi coinvolge in una relazione dove, vedete, è come se io potessi proiettarmi fuori di me e... adesso trovare dimora in un muro è un esempio poco gratificante, ma io posso trovare dimora nella realtà che mi circonda. Oh, guarda, sarà una pianta, sarà un panorama, sarà un oggetto, sarà un animale, sarà una persona. Entro in relazione alla maniera di una inabitazione nella realtà a cui sono affettivamente rivolto. È il mondo che entra in me, è qui i miei pensieri, e sono io che, per così dire, divento cittadino del mondo, ci abito dentro, in virtù di questa dinamica affettiva che mi proietta. Sono naturalmente possibilità che riguardano gli esseri umani. È vero che c'è sempre qualcuno che dice che il suo gatto ha dei sentimenti, c'è sempre qualcuno che dice no, il mio cane è dotato di una affettività superlativa. Va bene, lasciamo che da parte. Di per sé gli affetti sono fenomeni umani, atteggiamenti umani, prerogative umane, sentimenti. I sentimenti, come funziona l'affettività? Vedete, questa modalità di relazionamento con il mondo per cui io mi ci immergo. Non lo possiedo come quando ho concettualizzato il muro, ma è nel non possederlo che il muro mi piace. Beh, vedete, è tutta una vita interiore, poi tutte le complicazioni, perché poi intelletto e volontà non è che sono divaricanti, intelletto e volontà sono convergenti, sono intrecciati tra di loro, c'è tutto una... e va bene. Fatto sta che qui Sant'Ignazio sta dicendo che noi ci serviamo degli atti dell'intelligenza per ragionare, di quelli della volontà per muovere gli affetti. Avvertiamo che negli atti della volontà, attenzione, negli atti della volontà, quando parliamo vocalmente o mentalmente con Dio, una scusa, dunque il colloquio. Il colloquio è un momento tipico di questo relazionamento affettivo, e qui è in questione la presenza. È vero, il mondo è il mondo, è tutto attraversato, segnato, abitato dalla presenza. E dunque il colloquio, quel colloquio di cui parlavamo ieri, e per Sant'Ignazio, vedete, qui... quando parliamo vocalmente o mentalmente con Dio nostro Signore, con i suoi santi, e il colloquio è nell'esercizio della preghiera il momento che di per sé in modo pressoché scontato conduce all'attività affettiva, ci richiede da parte nostra maggiore reverenza di quanto ci serviamo nell'intelligenza per capire. Vedete che per Sant'Ignazio l'adorazione sta dalla parte dell'affettività, senza esclusioni naturalmente di competenze o di contributi, ma si richiede da parte nostra maggiore reverenza di quando ci serviamo dell'intelligenza per capire. Questo, vedete, ci conduce a considerare il fatto che l'adorazione non è riservata a momenti particolari, è quella quell'atteggiamento originario e costitutivo della nostra vocazione alla vita che aderisce al mistero, che si inserisce nel quadro in cui tutto nella creazione, nel tempo e nello spazio, è rivelazione della presenza. Stare alla presenza, allora vedete che quello stare alla presenza su cui io sto ridicendo le mie cose con divagazioni un po' sfilacciate dal primo giorno, quello stare alla presenza è vivere in atteggiamento adorante. Questo però potrebbe anche banalizzare le cose, dire allora l'adorazione non è niente di speciale, è lo stesso che soffiarsi il naso, e non è così. È quel soffiarsi il naso che acquista una rilevanza affettiva, acquista una rilevanza vitale, acquista una rilevanza adorante, certo, maggiore reverenza. Vedete, pensare ai grandi misteri, dice Sant'Ignazio, è un'attività che è meno adeguata all'adorazione che non consegnarsi per una relazione d'amore. Questo non esclude il fatto che pensare, studiare, lavorare, fare teologia ci aiuti, non è mica escluso, tutt'altro. Ma l'adorazione segue un altro percorso. E quel colloquio a cui Sant'Ignazio ci conduce, verso cui ci orienta da un esercizio a quell'altro, che è il momento della familiarità, che è il momento dell'intimità, che è il momento dell'intesa, che è il momento della conversazione a tu per tu, quel colloquio per Sant'Ignazio è il luogo in cui man mano si evolve, matura, si esprime l'affettività, ed è luogo e tempo di adorazione. Anzi, Sant'Ignazio già dalla orazione preparatoria e da quell'atto di reverenza e di umiltà, da quell'atto di adorazione che mette all'inizio di tutto, ci incoraggia a esercitarci nella preghiera confidando nella in quella divina maestà alla cui presenza ci troviamo e che è per noi rivelazione continua di una volontà che ci vuole amanti nella reciprocità, è rivelazione continua di una volontà che ci vuole adoratori.